Ok, bene. Finalmente riesco a registrare la prima vera puntata del podcast che voglio fare. E come argomento della prima puntata ho deciso di parlare di una cosa che all'università avevo toccato più volte, ma che non avevo approfondito troppo. E cioè il secolo cinese, ovvero la crescita della Cina in questi ultimi 20 anni e il suo ruolo sempre più forte nell'economia, nella politica mondiale. E tutti noi sappiamo che il XX secolo è stato il secolo americano. Gli Stati Uniti hanno salvato l'Europa in due guerre mondiali e poi hanno aiutato a ricostruire l'Europa, ovviamente traendone interesse. Hanno vinto la guerra fredda, quindi hanno sconfitto l'Unione Sovietica e hanno fondamentalmente esportato il loro modo di vivere, la loro cultura in tutto il mondo occidentale, ovviamente. Però negli ultimi 20 anni circa, all'incirca dal 1999 in poi, c'è stata una nuova potenza, un nuovo stato che ha scalato velocissimamente il potere e le gerarchie dell'economia mondiale ed è la Cina, molto diversa dagli Stati Uniti per tantissime cose, al sistema politico, anche ad aspetti proprio territoriali. Però simile in altri punti che poi vedremo dopo. Alla fine degli anni 90, la Repubblica Popolare Cinese era ancora un paese in via di sviluppo ed era considerato da tutti i paesi del blocco occidentale un paese arretrato ed era visto come una manodopera non specializzata, a basso costo, buona solo per delocalizzare. Una bassissima qualità della vita, un sistema politico non democratico, oppressivo e sicuramente non incline, alla modernizzazione. E la cosa divertente è che ancora oggi questo modo di vedere la Cina è diffuso in parecchie zone del pianeta, o anche tra di noi. Ecco, scusate, ma mi sistemo il microfono meglio. Spero non si senta. Ok, allora, dicevamo, appunto, la Cina è ancora vista in molte zone come qualcosa di arretrato, ma quel fondamentalmente subcontinente che è la Cina, quell'enorme stato, che ha, è bene non dimenticarlo, un sesto quasi degli abitanti del pianeta, quasi 1,5 miliardi, non può essere ridotto a questa visione. La sua rinascita dopo la guerra civile, la vittoria comunista sul Kuomintang, che era il partito, diciamo, che aveva scalzato la dinastia degli imperatori all'inizio del secolo e che viene sconfitto nel 49 e si rifugia poi a Taiwan, scusate. Questa rinascita della Cina ha una data abbastanza precisa, secondo me. Ecco, ed è quella del 21 febbraio del 72, del 1972, quando Nixon, l'allora presidente americano, arriva a Pechino e ci sta una settimana. Incontra anche l'ormai quasi morente Mao Zedong, che era il fondatore dello Stato. Questo viaggio era stato preparato segretamente da Kissinger qualche mese prima, nell'estate del 71, e permise a Cina e Stati Uniti di riallacciare le relazioni diplomatiche che non esistevano più appunto dal 49. Infatti gli Stati Uniti, come quasi tutti gli Stati al mondo, all'epoca riconoscevano ancora Taiwan come la Repubblica di Cina come vero stato cinese e consideravano quelli di Pechino degli usurpatori. Questa visita portò la Repubblica Popolare Cinese a sostituire Taiwan come membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e ad aprirsi gradualmente a tutto il mondo occidentale, sostituendosi rapidamente nei rapporti diplomatici con tutti gli stati, con Taiwan, imponendosi come unica ed autentica Cina. Ho detto quasi tutti gli stati, in realtà con l'altra grande potenza comunista che era l'URSS, i rapporti rimasero freddi ancora per tanti anni, fino poi all'89, ma vedremo fra poco. E appunto, dal 71-72 faccio un passo avanti di 17 anni più o meno, e si arriva alla primavera dell'89, io ero nato da 3 settimane. E nel mondo tutto il blocco comunista guidato dall'URSS iniziava a scricchiolare, mentre c'era un nuovo presidente degli Stati Uniti. Bush era stato vicepresidente di Reagan per 8 anni e aveva vinto le elezioni dell'88 e aveva giurato come presidente il 20 gennaio dell'89, e quindi era all'inizio della sua amministrazione. E proprio nella primavera dell'89, sfruttando la morte del segretario del Partito Comunista Cinese, Hu Yaobang, scusate le pronunce cinesi ma non so la lingua bene, e molti studenti si radunarono in piazza Tiananmen per prima e poi in altre zone di Pechino per protestare contro il governo. E questo successe il 15 aprile del 1989. Circa una settimana dopo, ai funerali di Yaobang, il 22 aprile, gli studenti, che si erano appunto organizzati, chiesero di incontrare il primo ministro Li Peng, che però era dell'area più, diciamo, più conservatrice del Partito Comunista, ed era per una rappresaglia dura nei confronti dei manifestanti. Quest'idea in lui era talmente radicata che cominciò ad elaborare un piano per sopprimere le manifestazioni, per reprimere la protesta. Cominciò con il delegittimare sugli organi di stampa del partito, e quindi praticamente gli unici ammessi nel paese e gli unici eletti, delegittimare gli studenti rivoltosi. Tutto questo trovò la complicità di Deng Xiaoping, il grande leader cinese degli anni 70-80, dopo la morte di Mao, e che oramai si era ritirato a vita privata, ma aveva un'enorme influenza ancora sull'opinione pubblica e anche in realtà sugli apparati di partito, perché la sua teoria era stata inserita in una costituzione, la sua visione politica. E nel giro di pochissimo tempo la situazione precipitò. La protesta cominciò a sfociare in manifestazioni sempre più grosse nelle piazze, nelle strade di Pechino, e gli studenti trovarono l'appoggio della cittadinanza, dei cittadini di Pechino, e cosa che forse all'inizio non si erano nemmeno troppo aspettati né gli studenti né il Partito Comunista, ma anche i cittadini comuni iniziavano a volere un cambiamento nella loro vita e un cambiamento in tutto lo Stato. La prima grande manifestazione di questo tipo si tenne il 4 maggio dell'89, mentre proprio una settimana dopo, il 4 maggio, il 13 maggio, arrivò in Cina Gorbaciov, il leader dell'Unione Sovietica, che stava cambiando da dentro l'Unione Sovietica, perestroika, insomma, glasnost. Questi sono temi che magari tratterò poi più in un'altra puntata. Gorbaciov arriva a Pechino per fondamentalmente normalizzare i rapporti diplomatici tra le due potenze comuniste, che oramai non si parlavano più da anni, seppur riconoscendosi formalmente l'una con l'altra. E proprio questa visita, anche per quello che Gorbaciov rappresentava per la Russia, ma quasi per il mondo intero, portarono gli studenti che stavano protestando a sperare in un vento di cambiamento e un'apertura del governo alle loro richieste e ai loro impulsi. Questo non avvenne minimamente, e anzi il Partito Comunista ribadì l'indisponibilità a concedere riforme, anche se all'interno dello stesso partito si aprì un'ala più progressista, che era in dissenso con questa linea politica. E questa era riformista poi darà in parte gli esponenti di governo negli anni successivi. I leader di partito si riunirono, influenzati sicuramente da Deng Xiaoping, che tenne anche una conferenza stampa pubblica, autorizzarono l'uso dell'esercito per fermare queste manifestazioni, e che, manifestazioni tra l'altro che nel frattempo si erano allargate ad altre città del paese, quindi stava diventando abbastanza grossa come movimento. Nella notte tra il 19 e il 20 di maggio dell'89 fu istituita la legge marziale e dopo alcuni giorni di trattative e forti tensioni tra gli studenti, l'ala progressista del partito, i conservatori, l'ala conservatrice e i cittadini di Pechino, la notte del 3 giugno dell'89 l'esercito attaccò, colpì i manifestanti. E anche se questi erano continuamente sostenuti dalla popolazione di Pechino, la rivolta fu definitivamente sedata la mattina del 4 giugno dell'89 con l'attacco a Piazza Tiananmen, la famosa foto del ragazzo davanti ai carri armati e queste immagini che conosco, insomma, si sono viste abbastanza frequentemente, ecco, sono famose. Ancora oggi il numero delle vittime non è conosciuto, il governo cinese non rilascia dati, non rilascia stime ufficiali e anche la stessa vicenda di Piazza Tiananmen in patria non viene pubblicizzata minimamente, sparita dai libri di testo, insomma. Stime indipendenti parlano di circa 2.000 morti, centinaia di prigionieri, di cui a distanza di quasi 30 anni non si sa ancora nulla. Non si sa più nulla che fine abbiano fatto, anche se onestamente credo che le loro speranze di rivederli siano molto basse. E dopo questa protesta fu estremamente importante perché capitò nell'anno del crollo dei regimi comunisti, dell'inizio del crollo dei regimi comunisti un po' in tutto il mondo, insomma, i regimi comunisti resistettero in due posti fondamentalmente, a Cuba, dove però la situazione era di estrema povertà, e in Cina, e praticamente in questi paesi. La Cina, dopo queste proteste, non passò minimamente un sistema democratico e anzi, se possibile, strinse ancora di più insomma, le redini dello Stato. E lo stesso Partito Comunista si rinforzò. L'ala riformatrice all'inizio si indebolì o quantomeno tacque, però qualcosa si era messo in moto, proprio perché gli occhi del mondo avevano cominciato a guardare con più interesse a quello che succedeva in Cina e alla società cinese. Queste cose si iniziarono a vedere, questi cambiamenti si iniziarono a vedere dopo circa 10 anni. Infatti, nell'89, dopo trattative, dopo molte trattative, la Cina entrò nel WTO, la World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Questa le aprì le porte del commercio internazionale ed è, secondo me, il primo passo per la costruzione del secolo cinese. Nel 2001 la Cina aveva un tasso di povertà dell'8%, 20 anni prima era del 53%. Quindi il cambiamento era stato veramente epocale in pochissimi anni. Aveva creato alcuni poli industriali molto attrattivi per le aziende estere. Ovviamente questo aveva portato a un grande squilibrio tra le campagne e le città che si stavano ampliando di dismisura e tra l'altro la popolazione stava subendo un abbastanza rapido invecchiamento anche a causa della politica del figlio unico, quindi le coppie non potevano avere più di un figlio, cosa che, se non mi ricordo male, è stata abolita da pochissimo tempo, proprio per andare incontro a questo invecchiamento che diventa sempre più rapido. La Cina oramai era la seconda potenza economica mondiale e con la prospettiva di superare anche gli Stati Uniti. E proprio in quel periodo, nel 2003, i vertici comunisti dovevano subire un cambio, era programmato già da tempo, la sostituzione del segretario del Partito Comunista, che a sua volta sarebbe poi diventato Presidente della Repubblica. Il 15 marzo del 2003 Hu Jintao diventa segretario del Partito Comunista qualche giorno prima e poi il 15 marzo del 2003 diventa presidente della Repubblica. Era un dirigente dell'ala più liberale e più riformista del partito, ovviamente tenendo sempre presente che parliamo del Partito Comunista Cinese, quindi non pensate a partiti liberali di stile europeo, eh. cominciò da subito ad aprire la società cinese al mondo, puntando sul benessere delle persone e sulla diminuzione delle diseguaglianze. E lo fece anche programmando eventi di portata mondiale che portassero le persone in Cina. E sono stati due sotto, diciamo, la presidenza di Hu Jintao, questi eventi. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino del 2008, che hanno ridisegnato la città e hanno veramente aperto il mondo diciamo, proprio anche la TV alla Cina. E l'Expo Generale di Shanghai del 2010, che ha aperto diciamo, il mondo del turismo all'altra grande, diciamo, la capitale più finanziaria della Cina, che è Shanghai, appunto. Questi eventi hanno fatto della Cina il centro del mondo per quegli anni e sono il simbolo della riscossa cinese. Poco tempo fa ho letto un libro di Federico Rampini, il suo, se non mi sbaglio, l'ultimo libro di Federico Rampini. Dove si sostiene che la Cina ha aspettato pazientemente il momento adatto per rifarsi, quasi direi vendicarsi, delle umiliazioni subite dai paesi occidentali, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento e poi nei primi decenni del Novecento, con la caduta dell'imperatore, la rivolta dei Boxer, insomma, tutte quelle vicende che magari poi parlerò in un altro podcast. Ed effettivamente. Scusate, a pensarci bene, la cosa non è così campata in aria. La Cina era stata per decenni isolata e non aveva avuto contatti con il mondo occidentale. Scusate, per decenni, volevo dire per millenni, per secoli. Isolata e quasi senza contatti con il mondo occidentale. Però aveva sempre avuto scambi commerciali in passato, anche dall'impero romano in poi, ma aveva comunque avuto scambi con tutti gli imperi dell'Eurasia presenti da millenni in questi territori. Soprattutto l'impero cinese è stato per secoli la nazione più ricca della terra, sicuramente. Perché aveva una stabilità politica che gli altri stati non avevano, anche gli stati europei più antichi, e soprattutto aveva una vastità di commerci con tutto il mondo praticamente che era impareggiabile per gli stati europei del tempo. Ovviamente questa supremazia era crollata un po' per cause interne e poi per appunto diciamo, il tentativo di colonizzazione degli stati europei, delle potenze europee insomma, nell'Ottocento, in pieno periodo di colonialismo, negli affari privati. Anche l'Italia ebbe una piccola colonia in Cina, cosa che a Tianjin, cosa che nessuno praticamente ha mai saputo. E tra l'altro fu forse la nostra colonia più duratura perché ci fu assegnata nel 1901 e la perdemmo nel 43, insomma, in piena seconda guerra mondiale. E appunto era simbolo di come anche le più piccole potenze europee comunque mettevano piede nella zona cinese, nel territorio cinese, ecco. Sotto la presidenza di Hu c'è stata una parte particolare della Cina che ha avuto uno sviluppo tecnologico importantissimo ed è il distretto del Guangdong, all'interno della città di Shenzhen, che sono diventati la nuova Silicon Valley fondamentalmente. E appunto, come nella Silicon Valley americana, aziende start-up nascono, si mettono sul mercato, muoiono velocemente. Vengono acquisite, diventano multinazionali e rivaleggiano, scusate, con le aziende occidentali. In alcuni casi comprano direttamente aziende occidentali. Mi viene in mente, ad esempio, da poco Xiaomi ha comprato, che aveva a sua volta comprato Ninebot, ha comprato Segway, quella degli scooter elettrici, che ha dato il nome proprio Segway. In più sono nate aziende che sono diventate colossi talmente grandi da diventare leader in alcuni settori. Una su tutte, Huawei, che è stata proprio fondata a Shenzhen, è diventata leader mondiale della telefonia e delle antenne per la rete mobile. Anche se in questi ultimi mesi ho avuto dei problemi col governo americano e di riflesso con i governi occidentali. In più, nel Guangdong si lavorano le materie prime che arrivano da tutto il mondo. E proprio perché lì arrivano le materie prime, vengono anche assemblati tutta una caterva di prodotti da multinazionali enormi, di cui noi praticamente non sappiamo neanche il nome. Una su tutte è Foxconn, scusate, che banalmente assembla tutti i prodotti di Apple a partire dagli iPhone. E proprio sulla scia di questa industrializzazione veloce e rapidissima, cosa che in Occidente non si era mai visto, nel 2013 Xi Jinping, che è il successore di Hu Jintao, era stato suo vicepresidente e poi ne prese il posto quando Hu Jintao terminò il mandato, annuncia il progetto della Belt and Road Initiative, che è stata chiamata la nuova via della seta. Perché? Perché la Belt and Road Initiative è un programma faraonico, ma si parla di veramente centinaia di miliardi di dollari, di investimenti lungo quelle che erano la vecchia via della seta terrestre, quella percorsa anche per secoli dai commercianti che insomma, dalla vecchia Europa andavano in Cina, e della via della seta marittima. Quindi, appunto, toccando tutti i vari porti del sud-est asiatico, dell'Africa. Questo Belt and Road Initiative, diciamo che ne troverete poco sui libri, diciamo, è più una mia riflessione, è quel mito della frontiera che mancava alla Cina per diventare una superpotenza. Come gli Stati Uniti hanno avuto il loro mito della frontiera verso ovest, verso l'ovest, che li ha spinti a produrre sempre di più, a creare ferrovie, a creare industrie in un territorio incontaminato e enorme. Anche la Cina ha trovato, prima in casa propria con l'industrializzazione di alcuni distretti, la costruzione di città, di strade, e poi ha trovato questa frontiera verso, fondamentalmente anche loro verso ovest, diciamo, li porta a spendere miliardi, centinaia di miliardi di dollari verso ovest e verso delle direttive e dei percorsi che erano stati fatti e percorsi, scusate la ripetizione, da secoli, da millenni direi, da persone che animavano gli scambi commerciali tra Occidente e Oriente. E appunto, questo ha dato alla Cina il suo personale mito della frontiera e in più gli ha donato una personale sfera di influenza, l'Africa. L'Africa ormai è cinese e in più, secondo me, ha ricucito o sta tentando di ricucire il suo passato, quindi appunto tutti gli scambi commerciali, culturali ovviamente con l'Occidente, con il suo presente e soprattutto col suo futuro. E questi investimenti, proprio per segnalare diciamo, il carattere di questa Belt and Road Initiative, riguardano porti, ferrovie, aeroporti, strade, tutto ciò che riguarda lo spostamento di merci ed è utile per spostarle, riguarda aziende, riguarda siti di materie prime in Africa, l'Africa è il continente fondamentalmente più interessato a questi investimenti, anche perché ovviamente è il continente più ricco di materie prime e la Cina ci vuole mettere le mani sopra per i propri interessi commerciali, ovviamente. Scusate, secondo me è proprio, io questo podcast lo chiamerò Il secolo cinese e secondo me questa iniziativa di Xi Jinping è proprio il senso del secolo cinese. Fare pace col proprio passato, quindi non negare più ciò che è stato o non cancellarlo, esaltarlo e in alcuni casi plasmarlo a proprio favore, la conquista dell'Africa, ripeto. Rinsaldare le proprie istituzioni, quindi dare nuova linfa, ma non in senso democratico, aprire ad elezioni, assolutamente no. Però, anche se non credo che mi piacerebbe viverci, c'è da dire che la Cina, è riuscito a trovare una via di sviluppo economico in un sistema politico non liberal-democratico come quello degli Stati Uniti, che poi è il sistema che appunto ha fatto grande il secolo americano ed è stato importato poi in tutto l'Occidente durante il Novecento, dopo le due guerre mondiali. E ovviamente la Cina se ne frega dei diritti umani, delle libertà civili, del punto del voto, di tutte queste cose che per noi sono fondamentali, ma la Cina ha dimostrato che si può diventare un'enorme potenza mondiale senza rispettare questi diritti che per noi sono fondamentali. E ha fatto tutto questo aprendosi di nuovo al mondo come aveva fatto per secoli, battendo strade che sono state battute per secoli, uno su tutti, e infatti è un personaggio che sta venendo riscoperto moltissimo in questi anni, che era Marco Polo, colui che appunto ci ha portato anche col suo milione le prime, diciamo, notizie sul mito cinese, direi, insomma, sulla cultura orientale dei suoi anni, ecco, di quasi oramai 800-900 anni fa. E ovviamente la Cina si sta inserendo in quella che è la progressiva scomparsa del mito americano. Dopo le elezioni di Trump si sta ritirando da tutto il mondo col motto di America First, e la sfera di influenza americana si sta sempre più riducendo. Ovviamente dove si crea un vuoto, questo va riempito, e la Cina si sta servendo di questo per diventare la nuova superpotenza e direi sostituire gradualmente gli Stati Uniti anche a livello di prima potenza. Benissimo, allora questa puntata è finita. Conto di riuscire a portarne una ogni domenica, spero, non sono sicuro, ma vedrò un po' come riuscire. Ciao a tutti!